Oggi mi fa davvero molto piacere tornare ad ospitare la dottoressa Loretta Bolgan, consulente scientifico. Ciao Loretta, ben trovata.
Ciao Beatrice, grazie per l'invito.
Allora, con Loretta Bolgan torniamo a parlare di Covid. Naturalmente lo abbiamo già fatto, quindi certamente su questo canale potrete trovare anche un altro video in cui abbiamo parlato esplicitamente di vaccino e di danni del vaccino, ma qui volevo parlare con Loretta del Covid in generale, perché è una malattia davvero molto molto complessa. Ci sono anche persone nell'ambito scientifico che attualmente cercano ancora di dare delle risposte. E se diciamo l'uomo medio sostanzialmente, no? Il cittadino comune ancora si fa delle domande, è perché effettivamente c'è ancora molto da dire. E la nostra dottoressa, tra l'altro, scrive tantissimo riguardo a questo argomento. Siamo arrivati veramente a una mole di ricerche incredibile. E si è capito che cosa, Loretta? Lascio subito a te la parola.
Allora, io premetto insomma, che sto facendo appunto questo lavoro sullo studio delle varie patologie legate al Covid, perché il Covid non è una malattia unica, ma colpisce un po' tutti gli organi, quindi noi dobbiamo parlare di danno multiorgano da Covid-19. E quindi bisogna intanto fare una premessa che per Covid-19 noi in realtà intendiamo di più la complicazione dell'infezione virale, perché la malattia si sviluppa in questo modo. C'è una prima fase che mediamente dura 7-10 giorni, che ha un andamento molto simile ad un'influenza normale, quindi con tutte le caratteristiche di una malattia virale stagionale. Quindi raffreddore, tosse, un po' di febbre, ma non molto alta. Questa malattia qui, in questa fase qui, dà molta stanchezza, cioè molta astenia, e sembra che ci sia anche nella maggior parte dei pazienti una caratteristica neurologica particolare, che è quella della perdita del gusto e dell'olfatto. E ecco sì, però diciamo che sostanzialmente durante la fase acuta virale è molto simile all'influenza. E si può anche trattare e prevenire come una comune influenza in questa fase qui. Quello che succede nella popolazione predisposta, che sappiamo adesso essere la popolazione anziana con più patologie, e può scattare la complicazione, quella che noi chiamiamo proprio Covid-19. La complicazione è una conseguenza di un'incapacità dell'organismo di riparare il danno che mi ha fatto l'infezione virale. Perché la persona, diciamo, sana, che sia il bambino che normalmente è asintomatico, oppure l'adulto, se fanno la malattia, hanno comunque un'efficace capacità di riparare il danno ai tessuti. Quando invece viene a mancare questa proprietà che è del sistema immunitario, scatta la seconda fase. Quindi il sistema immunitario, nel tentativo di bloccare la replicazione del virus, quindi di contenere l'infezione, fa partire una reazione immunitaria molto violenta nei confronti del virus, ma che vanno a colpire anche i tessuti di tutto l'organismo. Ecco che in questa fase qui noi abbiamo quello che viene chiamato proprio danno multiorgano. Principalmente l'organo target è il polmone, però si è visto che attacca anche il cuore, attacca il cervello, i reni, il fegato, l'intestino. E sembra abbia un effetto importante anche su organi di tipo endocrino. Quindi il sistema vascolare. Ecco, quindi vediamo insomma che l'attacco è in varie sedi. È ovvio che quando si arriva ad una situazione molto grave, la persona purtroppo va incontro a morte, ecco, per
Sì,
vari
però è anche vero che questa malattia non si sviluppa sempre nello stesso modo. Prova ne è che gli asintomatici al momento neanche si rendono conto di averla.
Sì, allora questa è una cosa che io sto cercando di documentare, penso che in qualche maniera adesso sto proprio sviluppando il danno a livello del sistema gastrointestinale, dell'apparato gastrointestinale, e quello che si è visto è che il virus tende a colonizzare l'intestino. Ecco, allora quando la persona ha un virus colonizzato nell'intestino, quello che fa un po' da ago della bilancia è lo stato del microbiota. Quindi, se una persona ha uno stato di disbiosi intestinale importante o uno stato infiammatorio di basso grado, come viene chiamato per gli anziani, noi abbiamo molta più probabilità di andare incontro alle complicazioni. Ecco, mentre nel bambino in cui il microbiota comunque permette una tolleranza nei confronti del virus, la malattia non si sviluppa. Cioè, cosa significa? Il virus entra in contatto con il microbiota e viene bloccato nella sua replicazione, rimane là senza fare danni.
Ok, allora tenendo diciamo così da una parte il discorso della prevenzione sulla quale vorrei ritornare tra poco, restiamo sul discorso del Covid. Ci sono persone in ottima salute, pregressa, che viene detto hanno perso la vita per il Covid. Come dire, nessuno può essere immune. Secondo te è reale questa cosa?
Qua bisognerebbe fare lo studio del caso di queste persone sane che sono morte da Covid, perché effettivamente il Covid in se stesso non dovrebbe portare a delle conseguenze gravi in persone sane. Ecco, perché come ho detto prima, se soprattutto l'immunità innata, cioè quella specifica, che mi agisce immediatamente nel momento in cui io ho l'infezione virale acuta, e mi blocca in quello stadio lì, io non dovrei passare poi alla fase della complicazione. Quindi vuol dire che queste persone, nonostante tutto, qualche predisposizione ce l'avevano. Ecco, può essere una predisposizione anche di tipo genetico che noi non possiamo sapere, come anche una predisposizione anche vaccinale, nel senso che se queste persone magari avevano fatto l'antinfluenzale, adesso sappiamo che l'antinfluenzale predispone alla complicazione della malattia, anche da Covid. Quindi questa è una cosa di cui bisogna assolutamente tenere conto.
Quindi oggi è stato accertato che comunque c'è
Però
un'interazione tra le due cose, cioè Covid e vaccino antinfluenzale che uno aveva fatto magari qualche mese prima?
allora, dal punto di vista epidemiologico, in realtà non abbiamo ancora questo dato, però se si va a vedere le caratteristiche dei due virus, quello influenzale e quello del Covid, si può in qualche maniera dimostrare che c'è un collegamento tra la vaccinazione antinfluenzale e il potenziamento della malattia. Perché cosa succede? Il vaccino porta alla formazione di anticorpi, che in qualche maniera possono legarsi debolmente al virus per il Covid, quindi il SARS-CoV-2. Questi anticorpi deboli cosa fanno? Non bloccano in realtà il virus, ma addirittura gli facilitano l'ingresso nelle cellule del sistema immunitario. Quindi questi anticorpi deboli fanno sì che le cellule del sistema immunitario il nome specifico è il macrofago, quindi una cellula della memoria innata, del sistema immunitario innato. Quando il mio virus infetta i macrofagi, ecco che in questo caso il macrofago, anziché bloccare l'infezione virale, mi porta ad un aggravamento della malattia. Quindi mi va ad attaccare i tessuti sani dell'organismo e mi favorisce la complicazione. Quindi è un meccanismo che si chiama potenziamento dipendente dall'anticorpo, in questo caso è l'anticorpo prodotto dal vaccino. Questa è una cosa che in letteratura è stata documentata, ecco, quindi è una cosa che noi dobbiamo assolutamente tenerne conto.
Certo. Tra le tante cose che abbiamo sbagliato, certamente ci sono i protocolli di cura, come si è detto più volte. Cioè, le cure che sono state fatte in prima battuta non erano assolutamente quelle giuste. Ma un altro errore, sottolineano gli esperti, è stato quello di non fare le autopsie. Tu che cosa ne pensi?
Ecco, qui preferisco promettere che per quanto riguarda protocolli o altro, lascio la valutazione ai medici che ci hanno lavorato perché penso sia corretto che siano loro a dare questo tipo di risposta. Dal mio punto di vista, che studio il meccanismo del danno, posso dire che il numero ancora purtroppo esiguo rispetto al numero di pazienti che sono deceduti. Di autopsie ha ritardato molto la comprensione del meccanismo del danno di questa malattia. Ecco, quindi questo
Ok.
sicuramente. E quindi è stato svantaggioso per noi averli ritardati, quindi aver ritardato le autopsie. Poi le motivazioni per cui si è arrivato a questo, ripeto, preferisco che siano i medici direttamente
Certo.
interessati, gli anatomopatologi, che ci spieghino perché si è arrivati in questa situazione.
Restando nel discorso della malattia, del Covid, Loretta, abbiamo detto quindi c'è questa prima fase virale, ma la malattia si compone di diverse fasi. Quali sono le altre?
Esatto, allora noi durante la prima fase abbiamo l'attivazione di quella che si chiama l'immunità innata, no? Che è un'immunità specifica che ha lo scopo di andare a bloccare immediatamente la replicazione del virus prima che cominci a far danni a livello dei tessuti. Nella seconda fase invece abbiamo l'attivazione anche del sistema immunitario innato, quindi con la produzione degli anticorpi. E quello che si è visto è che nel caso del Covid, gli anticorpi purtroppo hanno delle problematiche, nel senso che noi possiamo sì avere degli anticorpi protettivi, cioè nel senso che mi vanno a bloccare il virus, ma possiamo avere anche tutta una serie di reazioni proprio mediante dagli anticorpi, nel senso che noi possiamo avere e anticorpi che sono deboli, che si legano debolmente al virus e che mi favoriscono addirittura l'infezione di questa cellula che abbiamo visto prima, che si chiama macrofago, e mi può portare anche in questo caso ad un'infezione delle cellule del sistema immunitario, che è un po' una caratteristica di questa malattia, cioè il fatto che il virus mi infetti proprio le cellule che dovrebbero eliminarlo. Ecco, quindi questa cosa qui è particolarmente importante da determinare, perché nel momento in cui si innesca questo tipo di meccanismo parte la complicazione. Ecco. Insieme a questa infezione delle cellule del sistema immunitario si attiva anche quella che viene chiamata sindrome da tempesta di citochine, oppure sindrome da rilascio di citochine e i suoi sottotipi, perché poi non è che tutti abbiamo lo stesso tipo di malattia, se in caso di complicazione ci può essere per esempio la sindrome da attivazione macrofagica oppure la sindrome da iperferritinemia, che sono dei sottotipi che però come diciamo caratteristica principale hanno il rilascio di una quantità importante, quindi proprio una tempesta, proprio come viene chiamata, di mediatori dell'infiammazione. Allora, questi mediatori cosa fanno? Quando vengono rilasciati o nei tessuti colpiti dall'infezione o trasportati nel sangue, li vanno a colpire un po' tutti i tessuti che noi abbiamo nel nostro organismo. Quindi la tempesta di citochine è una caratteristica della complicazione e non dipende più dal virus, perché dipende dalla reazione del sistema immunitario. Ecco. E in questa fase qui il virus non si sta più replicando già, quindi se noi andiamo a cercarlo in realtà non lo troviamo replicante, cioè attivo. C'è da dire una cosa molto interessante che ho cercato di approfondire molto nell'ultimo libretto, quello sui danni polmonari, è che le citochine non è che viaggiano libere nel sangue o vengono rilasciate libere nei tessuti, ma vengono veicolate attraverso delle strutture vescicolari che si chiamano esosomi. Ecco, quindi questi esosomi trasportano principalmente questi mediatori dell'infiammazione. E quindi il fatto che in un tessuto ci sia una grandissima quantità di queste strutture ci sta a significare che c'è un attacco in atto molto importante che sta causando un danno, no? E quindi questi, per esempio queste strutture, queste piccole vescicole, sono molto abbondanti, per esempio, nel polmone. Ecco, nel polmone noi abbiamo veramente un rilascio massiccio, ecco, di esosomi.
In questo caso gli esosomi sono cose che produciamo noi, cioè
Sì.
sono la nostra difesa o comunque quando ci sono sta a significare che c'è questo tipo di problematica.
Sì, vengono rilasciate normalmente in conseguenza dell'infezione virale. Ecco,
Ah,
sono una
ok.
risposta all'infezione virale. E possono essere anche confuse se noi andiamo a vedere la microscopia elettronica, sono praticamente identiche al virus stesso, soprattutto se gli esosomi che vengono liberati nei tessuti. Hanno proprio le stesse caratteristiche strutturali del virus stesso del SARS-CoV-2. Ecco, quindi è molto difficile riuscire a distinguerle l'una dall'altra. La modalità con cui si può distinguere un esosoma da un virus è perché l'esosoma in cultura non si replica, quindi se si fa una cinetica di replicazione si va a fare un sequenziamento. Lo stesso numero di copie di materiale genetico che troviamo all'inizio, perché questi esosomi possono contenere anche frammenti di RNA e di DNA, rimane uguale, mentre se mettiamo in cultura il virus ha una replicazione esponenziale, quindi il numero
Ok.
di copie aumenta in maniera esponenziale. Questa è la differenza primaria tra i due.
Ok. E questo è, diciamo, il ciclo del Covid.
Il ciclo del Covid, esatto. Quindi c'è un punto di domanda fondamentale che riguarda la produzione di anticorpi, no? Perché noi possiamo avere anticorpi neutralizzanti, che sono quelli che mi bloccano il virus, anticorpi non neutralizzanti, quindi deboli, che addirittura mi favoriscono l'infezione delle cellule del sistema immunitario che dovrebbero andarmi a bloccare il virus, e questo è un potenziamento della malattia, ripeto. Caratteristica peculiare per la SARS, ma anche per la dengue, per l'ebola, per altri tipi di
Ok.
virus. Altre caratteristiche è che questi anticorpi potrebbero formarmi degli immunocomplessi, quindi si legano al virus e mi formano degli aggregati che poi vanno ad occludere i vasi sanguigni. Ecco. A livello di capillari, ma anche possono formarmi dei veri e propri trombi. Ecco, questa caratteristica qui l'abbiamo vista che è molto, ma molto importante per il Covid, perché l'ipercoagulabilità, che è conseguenza della tromboembolia polmonare principalmente, è dovuta appunto a questa cosa, cioè che si formano degli immunocomplessi. Ecco, quindi gli anticorpi possono darmi anche questa complicazione. Quindi, se noi riusciamo a bloccare l'infezione virale nella fase iniziale, cioè solo quando si attiva l'immunità innata, evitiamo anche di avere anche delle complicazioni importanti anche a lungo termine, perché adesso quello che manca è il monitoraggio a lungo termine.
Ok.
Appunto il Covid,
Ok.
il danno polmonare va valutato nel tempo.
Certo, anche perché mi risulta che ci sia questa incredibile notizia, ma poi, insomma, non so nemmeno se successivamente è stata smentita, tu lo saprai certamente meglio di me, secondo cui ci sarebbe stato anche un caso di una persona che ha preso il Covid e lo ha ripreso. Lo stesso Covid-19, ti sembra una notizia possibile?
Qui ci possono essere varie spiegazioni perché anche qui danno queste informazioni, ma poi non sappiamo realmente il caso qual è. Ecco,
Certo.
ci potrebbero essere appunto queste strutture che noi abbiamo appena definito esosomi, che funzionano un po' come le compresse a lento rilascio.
Ah.
Nel senso che se il virus, per esempio, si colonizza a livello intestinale, può venire rilasciato lentamente da questi esosomi. Ecco,
Ah.
quindi la persona in realtà potrebbe avere delle allergie e acutizzazioni perché la malattia è diventata in qualche maniera cronica. Allora,
Ok.
se uno cronicizza la malattia per motivi X, magari è una persona con immunodepressione o ha delle situazioni particolari per cui la malattia cronicizza, e questo è possibile. Ecco che allora noi diciamo si è reinfettato.
Ma in
Allora,
realtà forse non è mai guarito.
esattamente, non è mai guarito. Sembra che si sia negativizzato, ma in realtà la malattia può riacutizzarsi. Quindi qui bisognerebbe andare a vedere con il sequenziamento se si parla dello stesso virus. Se è
Certo.
sempre lo stesso, quello iniziale, allora è una riacutizzazione. Come potrebbe già averselo ripreso? Quindi potrebbe già essere un'infezione
Nuova però.
nuova, quindi di un ceppo nuovo, diverso.
Ok. Come capita per l'influenza, come capita per il raffreddore.
Esattamente, proprio lo stesso discorso.
Ok.
Quindi quello che ci permetterebbe di capire questa cosa è il sequenziamento. Adesso io devo essere sincera, non sono andata a vedere bene se si trattava di un ceppo diverso. Cioè con mutazioni molto diverse rispetto all'iniziale e quindi si trattava di una nuova infezione, oppure se si tratta semplicemente di una riacutizzazione di un virus già contratto,
Senti,
no?
sì, certo, no, e quindi naturalmente caso per caso dovrebbero essere valutate le cose, come dicevi tu prima.
Qui va detto però una cosa importante, e cioè che gli anticorpi che noi sviluppiamo contro il Covid non sono protettivi. Cioè, lo
Ah,
sono, ma
ecco.
probabilmente per il tempo sufficiente per non riprendercela durante questa epidemia qui. Ecco, nel senso che non ci permettono di essere protetti per la prossima epidemia che ci potrebbe essere. Perché quella che in realtà ci difende, ci protegge dal virus, è sempre l'immunità innata, non sono
Ok,
gli anticorpi in questo caso.
una domanda te la voglio fare riguardo al tempo della malattia, perché vengono fatti spesso dei tamponi nell'immediatezza della scoperta di un caso, cioè si scopre un caso il giorno dopo, 2 giorni dopo viene fatto un tampone a tutti coloro che sono stati in contatto con questa persona, ma non c'erano 14 giorni di transizione dal momento in cui una persona viene a contatto con il virus a quando sviluppa la malattia? Che senso ha fare un tampone oppure un sierologico 1 o 2 giorni dopo?
Infatti non ha nessun senso, non ha nessun senso, perché comunque anche l'RT-PCR comunque bisogna fare attenzione perché è un test di presenza, quindi non ci sta dicendo se la persona è comunque contagiosa, infettiva, se sta sviluppando la malattia o meno. Ecco, quindi il fatto anche di trovare un certo numero di copie del virus non è un'informazione che mi deve semplicemente mettere il medico nella condizione di approfondire ulteriormente, perché la persona che è positiva dopo dovrebbe essere sottoposta alle indagini che vengono poi, come dire,
Effettuate.
sì, diciamo quelle che sono state decise per definire un caso Covid.
Sì,
Nel
certo.
senso che comunque il tampone mi dice che c'è, ma non mi sa dire assolutamente se la persona, se questo virus si sta già replicando e quindi se potenzialmente la persona svilupperà la malattia e tantomeno se è contagiosa. Ecco,
Certo. In tutto quanto questo stato di cose, come si innesta questo famoso vaccino che tutti quanti quelli che appartengono, diciamo così, a un certo tipo di scienza, a un certo tipo di medicina vogliono assolutamente portare avanti? Perché questo vaccino?
Allora, il vaccino, la sua funzione è quella di far sì che vengano prodotti degli anticorpi protettivi, nel senso che la persona all'atto dell'infezione dovrebbe avere già degli anticorpi che gli permettono di bloccare il virus prima che possa infettare le cellule e causare la malattia. Questo è un po' in generale per tutti i vaccini, ecco. Però se noi andiamo a vedere cosa sono questi anticorpi che vengono prodotti e che impatto possono avere all'atto della reinfezione, dobbiamo fare due valutazioni, quelle sull'efficacia e quello sulla sicurezza. Allora, per quanto riguarda l'efficacia, dobbiamo tener conto che il virus del SARS-CoV-2 è un virus che sappiamo che muta molto rapidamente. Ecco, quindi se io formo degli anticorpi vaccinali, che in questo caso sono stati, vengono prodotti a partire da una sequenza che è quella cinese, quindi quella della prima infezione
Sì.
cinese, noi qui abbiamo dei ceppi che sono già diversi, cioè si parla addirittura di ceppi autoctoni, cioè che abbiamo solo qui in Italia, e quindi sono diversi rispetto a quelli cinesi anche nella porzione di spike, che è la frazione del virus che forma anticorpi, che permette la formazione degli anticorpi, e che è stata selezionata per essere conservata, cioè si ritiene che questa zona qui non subisca delle mutazioni. Ecco, in realtà si è visto che anche qui abbiamo delle mutazioni importanti adesso. Quindi il vaccino che è in corso di produzione porterà alla formazione di anticorpi che sono sicuramente deboli nei confronti del virus, quindi non ci permetteranno di essere protetti. La persona ha un'alta probabilità comunque di prendersi Covid. Quindi dal punto di vista dell'infezione siamo in questa situazione. A questo si può aggiungere anche che adesso ci sono prove documentate che il virus non solo è mutato, ma riforma anche quelle che vengono chiamate le quasi specie. Quindi la persona quando si infetta non è che ha un solo virus, forma una popolazione di virus che noi chiamiamo il SARS-CoV-2, ma in realtà sono i SARS-CoV-2, quindi popolazioni di mutanti leggermente diverse l'uno dall'altro, e che ognuno di noi ha la propria. Ognuno ha il proprio quasi specie di virus, che sarà diversa da persona a persona. Ecco, quindi tu pensa a vaccinare tutti quanti con lo stesso vaccino in cui ogni persona ha la sua popolazione virale. Ecco, quindi ci troviamo in una situazione in cui il vaccino avrà un'efficacia praticamente nulla di fronte a questa situazione qui.
Sì, e poi come dicevi tu, l'altro problema è quello della sicurezza.
Sicurezza. Allora, se io produco anticorpi deboli che non si legano al mio virus, succede quel fenomeno di cui ho parlato prima, cioè favorisco l'infezione delle cellule del sistema immunitario che dovrebbero bloccarmi il virus. Quindi faccio un potenziamento della malattia. Cioè, paradossalmente, la persona vaccinata ha molta più probabilità di andare incontro alle complicazioni gravi fatali rispetto a quelli che non si sono vaccinati. Queste sono le due cose documentate, cioè noi sappiamo che così lo sanno benissimo anche i produttori e lo sanno anche le agenzie regolatorie. Ecco, quindi perché il vaccino venga messo in commercio, dobbiamo essere certi che questi due parametri, l'efficacia e la sicurezza, siano accettate.
Certo, assolutamente. Ma al di là del vaccino, come abbiamo detto proprio all'inizio di questo incontro, c'è la prevenzione, che è una grandissima salvezza per ciascuno di noi e quindi ritornare un po' ad occuparci di noi stessi con quelle una serie di cose, una serie di accorgimenti che possiamo mettere in atto quotidianamente, senza nemmeno troppo sforzo, in realtà, facendo cosa?
Sì, infatti la prevenzione primaria, è la prevenzione vera, nel senso che, ripeto, il vaccino, se funzionasse idealmente secondo i criteri per i quali viene prodotto, sarebbe anche una buona soluzione, nel senso che ci impedisce comunque poi di contrarre la malattia. E purtroppo con le problematiche che ci sono, soprattutto in questo, noi siamo completamente scoperti anche in caso di vaccino. Ecco. E volevo chiudere però un discorso molto importante sul vaccino,
Sì.
perché allora i produttori e anche le agenzie regolatorie dovrebbero assicurarsi, come dicevo prima, che vengano rispettati i due criteri di sicurezza e di efficacia.
Sì.
Quindi queste due cose devono essere assolutamente verificate. Ecco, gli studi che si stanno facendo adesso non permettono assolutamente di verificare nessuna delle due. Quindi il vaccino che verrà messo in commercio avrà una efficacia e una sicurezza del tutto incognite, di cui non si saprà assolutamente avere un dato, perché il dato che sta uscendo adesso è la persona mi produce anticorpi vaccinali. Bene, sappiamo cosa fanno questi anticorpi vaccinali? Sono protettivi, sono deboli, sono autoimmuni, perché sappiamo anche tra l'altro che SARS-CoV-2 ha un'omologia di sequenza con tantissime proteine umane, quindi mi può scatenare anche delle reazioni autoimmuni importanti. Quindi nel mio pool di anticorpi io ho anche questi, quindi avere anticorpi vaccinali non mi dice assolutamente niente. Ecco,
Certo.
questo è un dato che noi non abbiamo. E non si sa nemmeno se viene indotto il potenziamento della malattia perché le persone vaccinate non hanno la possibilità di reinfettarsi con il nuovo virus. Questo lo scopriranno a febbraio di quest'anno, quelli che si vaccineranno. Ecco, quindi è un vaccino a scatola chiusa. Punto primo. E
Sì.
anche chi si vaccina rimane comunque con il punto di domanda che può tranquillamente riprendersi la malattia. Allora, detto questo, la prevenzione primaria, è di fondamentale importanza
Sì.
perché deve andare a rendere molto più efficace la risposta innata, cioè la prima, quella, diciamo, aspecifica, che mi va a attaccare il virus qualsiasi tipo sia, quindi anche se ha mutazioni, se è un quasi specie, quello che è, attacca qualsiasi cosa. E per fare questo noi dobbiamo cercare di mantenere comunque uno stato, diciamo, un microbiota intestinale soprattutto, e in ottima salute, quindi cercare di avere anche un'alimentazione che mi vada a recuperare eventuali problemi di microbiota intestinale, cioè quindi i batteri che noi abbiamo nel nostro intestino e che sappiamo essere tra l'altro comunicanti con i microbiota che si trovano negli altri organi, perché si è visto per esempio che c'è un asse intestino-polmone diretto,
Sì.
i due microbiota comunicano tra di loro. Quindi se noi abbiamo un microbiota intestinale molto sano, preveniamo anche le complicazioni polmonari. Quindi bisogna
Perfetto.
lavorare molto lì, sia con integratori che vanno a rinforzare poi l'azione di riparo, perché, ripeto, ci può essere un danno causato anche dal virus, ma se il danno viene riparato in maniera efficace non abbiamo la complicazione.
Ok.
Gli antiossidanti e tutta una serie di sostanze che aiutano il sistema immunitario a riparare sono fondamentali.
Quali sono queste sostanze secondo te? Le varie vitamine?
Sì, gli antiossidanti principalmente. Adesso sappiamo che ci sono dei buoni risultati anche con la lattoferrina, lo zinco, la vitamina D, K2, la vitamina C. Ecco, il glutatione, sono tutte sostanze che servono proprio per il riparo. Ecco, sono dei mattoncini che servono per andare a ricostruire quello che è stato distrutto. Ecco, magari lascio in un secondo momento, però sto facendo proprio la
Sì.
ricerca su questa cosa qui, magari dopo delle informazioni più dettagliate le do quando chiudo. Però, quindi, il discorso microbiota è sicuramente la base di tutta questa, di questa terapia, perché è una vera e propria terapia preventiva da una parte, ma anche terapia curativa nel caso in cui uno manifesti i sintomi della malattia influenzale.
Sì,
Ecco.
sì.
Invece, per la parte della complicazione, questa, devo essere sincera, proprio di pertinenza dei medici, sappiamo insomma che ci sono farmaci anche qui, abbiamo l'idrossiclorochina che è un meccanismo che mi va a bloccare l'ingresso del virus nelle cellule, farmaci che mi vanno a contrastare l'ipercoagulabilità, ecco, quindi evitare che si formino i trombi. Ci sono comunque immunosoppressori nel caso in cui ci sia una reazione di tipo autoimmune importante che va bloccata. E quindi ci sono tutta una serie di azioni che possiamo fare da subito per evitare la progressione della complicazione. Quindi le cure ci sono.
Sì, e tra l'altro la prevenzione potrebbe aiutarci in vista dell'autunno che arriverà a breve, subito ad essere pronti, ma non soltanto nei confronti del Covid, ma nei confronti di qualsiasi tipo di infezione o batterica, insomma, virale o batterica che dovesse poi svilupparsi. Questo è un po' il senso.
Esatto, perché comunque quando noi andiamo a rafforzare l'immunità innata e del microbiota lo facciamo su tutte le malattie, ecco, di
Certo.
tipo infettivo, non solo per il Covid, quindi ne abbiamo sicuramente un guadagno anche per l'influenza stagionale che sappiamo insomma che veniamo decimati tutti gli anni
Eh
comunque.
sì, quindi migliorare il nostro stile di vita sostanzialmente è alla base di una corretta prevenzione e anche naturalmente qualcosa che ci aiuta, no? Più nello specifico anche a gestire situazioni a volte complicate come quella che abbiamo anche vissuto del Covid. Loretta, io so che appunto tu sei ancora immersa nei tuoi studi, hai ancora tante cose da dover gestire e sperimentare in questo ambito, perché ci stai lavorando da mesi su queste cose, quindi hai veramente fatto un'opera enorme. E quindi io mi aspetto che prossimamente tu possa portarci all'attenzione i nuovi risultati di questo lavoro che prosegue.
Sì, diciamo che adesso ho cercato di approfondire il meccanismo del danno polmonare.
Sì.
Ecco, fatto con l'immunopatologia, quindi il discorso della tempesta di citochine, potenziamento della malattia. Principalmente, ma sono cose molto, molto importanti per il Covid, e invece per il danno polmonare il meccanismo della tromboembolia polmonare, che è un po', diciamo, un nodo cruciale, per il danno al polmone, e quello che è emerso, al di là dei possibili protocolli che hanno utilizzato i medici in terapia intensiva, sui quali non entro nel dettaglio,
Certo,
perché anche questi.
non è neanche il tuo ambito, diciamo, quindi insomma, giustamente, ecco, a ognuno il suo, no?
Sì, anche se nella mia discussione comunque ne ho parlato in maniera
Sì,
più estesa, perché
certo.
comunque non si può non parlare dei protocolli, però diciamo lì io ho espresso e ho riportato in realtà quello che ho trovato in letteratura e dopo mi attendo insomma che i medici possano dare un loro parere, cioè esprimersi in merito ai
Certo.
protocolli che ho citato. Però al di
Bene.
là di questo, quello che è venuto fuori molto importante è che c'è una mancanza di un dato, a mio avviso, fondamentale, e cioè che nei dati italiani io non ho trovato il dato di quanti sono i pazienti che realmente sviluppano la tromboembolia polmonare prima che venga effettuata la ventilazione invasiva. Ecco, questa, teniamo conto che i pazienti italiani e anche quelli americani sono i due che hanno subito la percentuale più alta di ventilazione invasiva. Parliamo di un 88% per gli italiani e oltre il 90% per gli americani. Ecco, quindi vuol dire che tutti venivano ventilati con intubazione. Ecco, quello che io ho trovato è che la ventilazione invasiva precipita la tromboembolia. Ecco, quindi è molto importante sapere se i pazienti entravano già con la tromboembolia, perché l'escoperta della coagulazione, del fatto che il Covid causa una coagulazione disseminata, che può essere, è soprattutto polmonare, però non è sistemica, e è rilevante perché questo ci permetterebbe di capire se è stata proprio la ventilazione a precipitare la tromboembolia o se è una patologia che è indipendente dalla ventilazione. Ecco, io quello che ho trovato è che in realtà la ventilazione ha come complicazione proprio la tromboembolia. Questo mi va a dire che il paziente Covid è un paziente altamente predisposto per la coagulazione e quindi la ventilazione invasiva va fatta tenendo conto di questa problematica molto importante.
Certo,
Ecco.
ma in questo caso quindi ti servono dei dati, ti serve incrociare dei dati anche con i medici, cioè nel senso
Esatto.
avresti bisogno di una ricerca in cooperazione
Sì, esatto, avrei bisogno di un dato clinico che in questo momento.
piuttosto che diciamo una ricerca che è avversativa, se la vogliamo definire così.
Sì, diciamo che la mia è uno studio sulla carta, ecco, e il medico invece ha la
Lo
parte
studio sul
clinica.
fatto, certo,
Esatto,
sì.
quindi il fatto di stare direttamente con il paziente e curarlo. Ecco, io ho studiato però il meccanismo che sottostà alla tromboembolia e quello che ho verificato è che la ventilazione invasiva mi fa precipitare la tromboembolia. Ecco.
Allora, noi abbiamo questo appuntamento fissato e quindi ci dovremo assolutamente risentire con la dottoressa Loretta Bolgan, che peraltro ringrazio per essere stata con me e per averci ulteriormente spiegato ancora le dinamiche di questa malattia che veramente sta sconvolgendo la nostra vita ormai da mesi. Grazie, Loretta.
Grazie a te.
Ciao.
Grazie a te, Beatrice.